Radiavo.
Radio Bologna Centrale, web station.
Buonasera a tutti, seconda puntata di Dopamine Food. Io sono Lorenzo, qui siamo su Radio Bologna Centrale Web e oggi con noi un amico, un vero amico. Vi presento Riccardo.
Ciao Lorenzo.
Ciao Riccardo, benvenuto a Dopamine Food. Sono contentissimo di averti ospite perché oggi andremo ad affrontare un argomento e ad avventurarci all'interno del tunnel dei consigli. E io ti confesso una cosa, ogni qualvolta ho bisogno di un consiglio in cucina, chiamo te. Non so perché, ma è da quando ci siamo conosciuti che mi ispiri e mi dai delle chicche e delle piccole tips quotidiani, diciamo, per affrontare i miei piatti.
È perché grazie. Sono vecchio.
Vecchio?
Purtroppo di età, sì, non certo di spirito, ma di età sono, potrei essere quale tuo padre.
Ma guarda, devo dire la verità, ti tratto non come mio padre, ti tratto come uno dei miei amici, ma anche più piccoli di me, uno di quelli con te mi trovo bene.
Allora riformuliamo la frase, sono saggio.
Sei saggio, bravissimo, lasciamo questo vecchio alle nostre spalle. Ma noi, scusami, ci siamo conosciuti come, Riccardo? Raccontiamolo.
Ci siamo conosciuti una sera, in una cena di gala con una decina di chef stellati che cucinavano per beneficenza
e ci siamo trovati.
Ci siamo trovati per caso allo stesso tavolo e abbiamo subito capito che c'era parecchia roba in comune.
Abbiamo fatto scattare l'ormone dell'euforia già da quel tavolo.
Sì, sì, senza
dubbio. E poi non ci siamo più mollati.
Poi tu hai aperto il tuo blog, io ti ho aiutato a scrivere un po' di articoli.
E poi è arrivato mindfulman.it, no. Esattamente, da lì è partito il tutto. Comunque ho invitato te perché mi sono reso conto, scrivendo questi articoli, di quanto in realtà tu scarti davvero poco quando cucini e io da te ho preso ispirazione. Sai che così in linea di massima forse non ci rendiamo mai conto, ma scartiamo almeno il 50% di un ingrediente ogni volta che approcciamo allo stesso ingrediente. Cioè mi viene in mente quando puliamo le cime di rapa, la prima roba che mi viene in mente. E quanta roba scartiamo? Tantissima.
Guarda, io penso di abbassare la media, perché come sai non butto via quasi niente. Con le cime di rapa, hai fatto un esempio, non butto via niente, perché utilizzo tutto. I carciofi, che sono un'altra verdura che si butta via tantissimo, riesco a recuperare, io penso, l'85-90% del...
85-90%? Sì, sì, beh, okay. Bellissimo. Cioè, è una media, è veramente abbiamo... Allora, ti dirò... Un po' perché prendo ispirazione da te, come ho già detto e che ripeto, un po' perché di natura anch'io sono fatto così e quindi cerco di utilizzare tutto il mio ingrediente nella totalità. Quello che voglio trasmettere oggi a chi ci ascolta su Radio Bologna Centrale Web è proprio questo, cioè com'è possibile di un ingrediente riuscire a non scartare nulla, perché è importante utilizzare il 100% di tutto.
Faccio solo un esempio. Mia nonna faceva la marmellata con le bucce della nebbia.
Con le bucce?
Sì, sì. Scartava solo la parte, diciamo, la scorza, ma tutta la parte bianca dell'anguria faceva la marmellata. Ed era buona.
Beh, certo.
Anche, lei è un po' la mia ispiratrice. Queste cose.
A livello di zuccheri, la buccia aiuta ad equilibrare la parte dolce, mi viene in mente così, rossa dell'anguria, no? Quindi, secondo te, Riccardo, sprecare cibo quando lo si è cucinato è una cosa abbastanza facile, cioè tendenzialmente siamo tutti bravi a sprecare, giusto? Quando ci sembra di vedere che una parte di quel pisello, ovviamente i piselli con i baccelli, no? Sprecare il baccello è naturale.
No, sono prende... tante ricette di baccelli.
Esatto, uno prende, li pela, ma generalmente siamo tutti propensi a buttarla via, questa benedetta buccia. Però noi sappiamo perfettamente che una tecnica più opportuna o meno opportuna, riesce a dare più valore o meno valore alle proprietà benefiche dell'alimento. Esatto. Cioè, pensando proprio al pisello da dove siamo partiti, nella buccia è contenuto un sacco di sapore. E quindi quando si fa una zuppa, piuttosto che... Non si usa solo l'elemento, ma si usa anche il baccello.
Esatto, quindi il fatto che si chiami baccello e non buccia già ti fa capire che è qualcosa che va utilizzato e non scattato.
Certo, cioè, anche
la lingua molte volte suggerisce.
Assolutamente sì. E ti viene in mente, Riccardo, un altro esempio anche non vegetale di prodotti che decidiamo di non scartare con consapevolezza, ma di riutilizzare nella loro integrità?
Nel pesce, quando è viscero un pesce, guardo sempre se ci sono le uova, se è fresco recupero anche il fegato, con cui fai delle salse eccezionali da accompagnare. Certo, ti guardano come un matto quando lo fai, proprio quando lo assaggiano.
Ma certo,
triglie per esempio hanno un fegato fantastico.
Tu pensa alle triglie?
Sì.
Interessante. Tu pensa che il pescivendolo di quartiere alla quale il sabato vado a cucinare, una volta mi ha proprio regalato il fegato e io l'ho guardato come per dire, vabbè, me lo stai regalando perché... E lui mi ha guardato e fa, guarda che questa è una parte estremamente nobile. Utilizzala bene, provala, ed effettivamente quando l'ho provato, l'abbiamo semplicemente cotto, l'ho cotto in padella come faceva la mia nonna con la cervella, con un po' di burro. Ed era squisito, si scioglieva in bocca.
Le uova, poi anche volendo, puoi veramente utilizzare quasi tutto. Gli orientali lo insegnano.
E quindi io direi, cavalchiamo anche il fegato del pesce. Cavalchiamolo con una nuova canzone che adesso lanciamo, è Ride It di DJ Regaro.
From the glass, the busy place of favorite song, Kanye's all. Now you're beckoning for me to dance. Pulling me close. Just close your eyes, girl. That's what I'm telling you, we gotta go. Won't you take me home? I wanna ride it. You wanna know, ride it. Just lose control, ride it. Ride it, my soul, ride it. Ride, let me feel you, ride it. Till the lights down low, ride it. From head to toe, ride it. Ride it, my soul, ride it. Ride, let me feel you.
Cavalcalo, cavalcalo, tocca la mia anima, cavalcalo, fatti sentire, accendi piano le luci, cavalcalo, dalla testa ai piedi, cavalcalo, tocca la mia anima, fatti sentire. Cavalcare significa sfruttare, utilizzare, riutilizzare, proprio come un movimento ripetitivo nel tempo. Qui siamo su Radio Bologna Centrale Web, io sono sempre Lorenzo e qua di fianco a noi abbiamo sempre Riccardo. Stiamo cavalcando un argomento importantissimo come quello dello spreco e del riutilizzo in cucina attraverso dei consigli, consigli per voi, consigli per tutti gli ascoltatori. Abbiamo ascoltato Ride It di DJ Regard e adesso Riccardo vorrei chiederti qual è un ingrediente che cavalchi con più facilità, e quando dico cavalchi intendo dire che con maneggevolezza quotidiana riesci a toccare e a lavorare, a rielaborare in un piatto.
Quando abbiamo nominato prima il carciofo, che è in assoluto, secondo il mio gusto, il re assoluto delle verdure, delle cucine.
Ma il carciofo l'hai detto perché sai che noi abbiamo degli amici sardi, certo, di Italy, il nostro caro amico Piero. Tra l'altro mi piacerebbe magari in una prossima puntata intervistare anche Piero. Peccato che è un po' lontanino, ma se ci capita tra le mani, mi piacerebbe presentarvi proprio Piero Virdis dalla Sardegna, da Ittiri, con i suoi carciofi spinosi.
Spero che si possa fare, perché vuol dire che ci porterebbe i carciofi.
Vabbè, Pierino ce ne porta a cassette.
Comunque, okay. Il carciofo, soprattutto quello sardo, perché qui non ho dimestichezza con quello romano e con le bambole. Io preferisco quello con le spine, assoluto, per cui quello di Albenga, della Liguria o della Sardegna, perché mi piace molto crudo il carciofo, di conseguenza quello sardo o quello ligure è più, chiaramente più adatto,
certo.
Anche se adoro il carciofo romano fritto, per carità, però non sono bravo io a usarlo. Però il carciofo, come ben sai, perché ne abbiamo parlato una volta, io utilizzo anche le foglie, quelle che scarti, quelle le prime.
Ma cosa ci fai, un decotto classico?
Le faccio
oppure
stracuocere e poi le frullo e poi le passo al passino e viene fuori una specie di crema marognola, ma che sta benissimo per fare una vellutata
o un contrasto,
o dei crostini o un contrasto, qualsiasi cosa. Certo che non è che ne utilizzi tanto, però ti dà la sensazione e il piacere di non buttarla via.
E questo è già tanto, Riccardo. Cioè, pensa che avevo visto in uno speciale dove le foglie venivano prima essiccate nel forno e una volta essiccate venivano anche grattate sopra il piatto o comunque spremute nella loro ingrediente amaro, proprio come dicevi tu, perché comunque dentro lì c'è proprio la cinarina, è tutta la parte più interessante del carciofo.
Il famoso amaro lo fanno con le foglie, chiaramente.
Certo, e se dovessimo, adesso qui queste tecniche mi rendo anche poi conto che non sono facilissime per il classico impiegato che torna la sera dall'ufficio, dovremmo trovare anche un qualche cosa di, per esempio una cosa che mi è venuta in mente è che una telefonata di una domenica che abbiamo fatto io e te, dove avevo comprato delle capesante e tu quella volta volevo ripetere un piatto che avevo fatto da una scuola di cucina, che poi è la scuola di Gualtiero Marchesi qua a Milano, così abbiamo fatto pubblicità anche a loro. Volevo ripetere quel famoso piatto di Marchesi che è l'insalata di capesante, zenzero e peperosa. Avevo comprato queste capesante splendide e mi erano avanzati i coralli. E allora tu, Ricchi, lì mi hai detto: prova a frullare i coralli
e
fare una maionese da servire magari la sera su un salmone al vapore.
Sì,
semplicemente un accompagnamento. Questa può essere una bella tecnica quando avete del corallo di una capasanta.
Lo frullate con un frullino in immersione, aggiungendo l'olio a filo come fa la maionese, e sono, per cui diventa il grasso del corallo prende il posto dell'uovo.
E la salinità comunque del pesce va a bilanciare, possiamo usare anche meno sale.
Esatto, però questo non lo vedo tanto per un consiglio per l'impiegato che deve fare da mangiare.
No, hai ragione.
Facciamone uno più facile.
Uno più facile ancora, bravo.
Tutti sappiamo che le cime di rava si mangiano le cime, ma con tutto il gambo, è quello più duro, un'altra volta se lo fate cuocere a lungo un po' troppo, poi lo frullate con un frullino in immersione, aggiungendo del formaggio grattugiato, della ricotta, e potete fare tranquillamente uno sformato in forno,
wow,
in una tortiera, che questo è veramente semplice.
Ma questo è
uovo, easy, ricotta, formaggio,
180 gradi in forno,
esatto, e non si butta via un grammo.
Bello.
Della cima di rava.
Ecco, questa cosa qua l'ho fatta anche con i piselli, stessa cosa, con il verde del barcello. Bello, buona l'idea. In ambito riso, pasta, qualcosa che ci viene in mente?
Guarda, qui mi viene in mente un libro che ho letto qualche anno fa, che consiglio a tutti, e non sarà facile trovarlo, ma adesso con questi siti dove si compra tutto online si deve trovare, di il critico del Corriere della Sera di cucina, che è Alan Bay.
Ok,
Alan Bay, insomma, sì. Che ha scritto, tra chi libri, tra cui ha scritto Il Gourmet degli Avanzi.
L'ho anche conosciuto di persona. Era, forse questo è un ponte alle grazie come editore.
No. Non lo so, so che si chiama Il Gourmet degli Avanzi.
Comunque lo andiamo a cercare.
E poi, lui fa delle ricette fantastiche con gli avanzi, dal risotto avanzato, alla polenta avanzata, le lasagne avanzate. Per esempio, con i risotti avanzati lui li frulla e fa delle vellutate.
Bello.
Aggiungendo magari del
quindi una crema di riso, esatto, piuttosto che
anche la polenta, la frulla e fa delle vellutate. Questi sono alcuni, ma ce ne sono tantissimi. Addirittura ha fatto il secondo libro dopo il primo. Cercatelo, perché è una miniera di idee, di informazioni.
Adesso, prima della fine della trasmissione, diciamo anche esattamente quale, lo cerchiamo. Comunque, io volevo chiederti una cosa, Riccardo. In questo percorso di recupero, non so se concordi con questa mia affermazione che sto per dire ora, mi piacerebbe sentire anche la tua opinione. Sicuramente commettiamo degli errori. Quando cuciniamo, inevitabilmente persone creative, ti ritengo un gran creativo, non so se commettono degli errori. Quanto hai imparato da questi errori? E se delle volte da un errore ne è nato un gran piatto?
Allora, dall'errore gran piatto è magari un po' da presuntuosi dirlo, però può succedere. In questo momento non mi ricordo nessun caso, però imparare dagli errori è fondamentale ed è veramente in tutto, non solo nella cucina. Nella cucina soprattutto, perché poi dopo un errore magari sprechi della roba e la butti via. Ecco, recuperare un piatto che non è venuto bene facendo tutt'altro, quello sì, quello capita regolarmente.
Quello è recuperare un errore, sì, significa imparare da un errore.
Sì.
Oltretutto c'è da dire una cosa, in questo caso intendi un piatto troppo salato oppure un piatto...
No, un piatto non riuscito.
Piatto non riuscito, non buono, ok, non, perfetto.
Non, però magari lo usavi come un successivo ingrediente per fare qualcos'altro, lo trasformavi in una zuppa, anche perché con le zuppe veramente si riesce a fare tutto.
Ah beh, sicuro.
Io racconto sempre, se non mi permetto, tanti anni fa in Venezuela, in un viaggio sull'Orinoco, sul fiume,
sì?
Il primo giorno ci hanno fatto mangiare i piranha alla griglia.
Ok.
Ed erano fantastici. Il secondo giorno, i piranha in umido, che chiaramente erano i piranha avanzati il giorno prima. Hanno aggiunto un po' di pomodoro. Il terzo giorno hanno fatto una zuppa di piranha, che hanno frullato tutto, gli avanzi. Poi abbiamo messo questo piatto.
Erano straordinariamente creativi anche loro.
Ma buono, era tutto buono, però questo fa capire che non si butta mai.
Non si butta niente e soprattutto siamo umani, così introduco la nuova canzone che adesso ascolteremo. Siamo umani, commettiamo degli errori e è doveroso imparare dai nostri errori. Human the Killers. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancers?
answer. My sign is vital. My hands are cold. Gotta let me know, are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer?
Human, The Killers, abbiamo ascoltato questo bellissimo inno alla libertà. Qui siamo sempre a Dopo Mi Infunde, nella nostra seconda puntata. Qua di fianco a me ho sempre Riccardo e siamo su Radio Bologna Centrale Web.
Stavamo a parlare di libertà in questo momento.
Come no?
La libertà.
Sei libero.
E la libertà di creare in cucina è una libertà che nessuno ci può negare. Per cui è una libertà che in questo momento tragico ci può portare invece ad essere liberi veramente in cucina.
Soprattutto quando hai una estrema sofferenza di mal di routine, quando ti senti fortemente routinante, hai proprio bisogno. Io per esempio adoro cucinare la sera quando torno dal lavoro. Per me è irrompere la routine quotidiana del attacco il telefono, rispondo alla mail, inizio a cucinare e il mio cervello si spegne.
E soprattutto è molto bello quando il frigo è vuoto. La creatività di riuscire a fare con quattro cose, magari di cui due avanzate, qualcosa di buono e stupire i tuoi commensali, cioè i tuoi familiari, con questa creatività è portata veramente alla creatività necessaria fondamentalmente.
Visto che hai toccato l'argomento, ti dico, utilizzi mai ovviamente la tecnica dello svuotafrigo? Ti capita mai che Mina, a proposito, Mina e sua moglie, giusto per chi non ci conosce.
Non sopporta il fatto che io, quando lei dice non c'è in casa niente, io tiro fuori un primo e un secondo. E lei dice, tutte le volte rimane stupita, come hai fatto. Come ho fatto? Come tutti quelli che amano cucinare, devi avere delle basi solide e poi puoi creare.
Certo, dei punti cardinali, esatto, che ti poni quando inizi a cucinare, magari anche semplicemente l'ordine in cucina,
esatto.
Per esempio, può essere una tecnica anche quella.
Fare le classiche, prima di cominciare a cucinare, avere la linea pronta.
La linea pronta, come si usa a dire. A proposito di linea, sai Ricky che se dovessi, a proposito di linea e di libertà, se io in questa fase molto delicata nel conflitto geopolitico tra Russia e Ucraina dovessi immaginare me e te al fronte, sai dove ti immagino, Ricky? In uno di quei paesi della Romania o della Polonia, proprio lì al confine, io e te con una piccola tenda a preparare dei pasti caldi per quelle persone che o scappano dalla guerra, quindi escono dall'Ucraina, oppure per tutti quei volontari che oggi stanno facendo egregiamente il loro lavoro lì al confine. Io mi immagino, io e te lì, un po' come quando abbiamo cucinato l'oratorio per tutte quelle persone. Cioè, io mi immagino lì.
Guarda che non ci siamo messi d'accordo, ma io l'altro giorno quando vedevo il primo accoglienza di questi bambini spaventati che arrivavano, ho veramente anch'io avuto la stessa sensazione. Cosa potrei fare io se non,
sì,
se volessi fare qualcosa? E quello è una delle cose che potrei fare, pur essendo estremamente faticoso e avendo io ormai il fisico che è un po'...
No, ma lì la stanchezza passa in secondo,
esatto,
piano,
esatto, esatto.
Cioè io proprio guardavo Rete 4 l'altra sera, che c'era un servizio orribile, non si poteva vedere, però mi è piaciuto tantissimo di quel servizio l'inviato che è uscito e presentava tutte le tende in fila l'una all'altra, con quello che portava le scarpe, quello che aggiustava la coperta, quello che forniva dei medicinali, quello che faceva il tampone e la mascherina. A un certo punto è arrivata la capanna delle persone che preparavano il piatto caldo. E lì ho detto, caspita, questo sarebbe il mio ruolo oggi, perché io non sarei capace, ho fatto servizio militare, ma non sarei assolutamente più capace di imbracciare un fucile. E...
ma per carità, io non vorrei neanche farlo. Ma
nemmeno.
A parte che se noi andiamo spacchiamo, vengono a mangiare poi le persone.
Sì, dopo è la volta buona che mettiamo tutti d'accordo. Infatti. Il tavolo del negoziato sarà lì,
certo.
Sarà una grande tavolata. Comunque Ricky, tornando a noi e tornando all'argomento creatività, anche in questo caso abbiamo dimostrato di essere perfettamente creativi in un contesto poco agevole, volevo chiederti, ti senti una persona creativa in primo luogo? Sì, no. E se ti senti creativo, quale può essere un trucco per continuare ad esserlo?
Allora, io mi sento molto creativo, nonostante abbia fatto un lavoro che apparentemente non era un lavoro creativo, ma sono molto creativo perché cucino con passione e creatività, come abbiamo appena detto, dipingo, da qualche anno mi sono messo anche a dipingere.
Certo, sculture?
Qualche cosa, ho fatto tante, un po' di anni di fotografia, stampavo anche le foto, ma la creatività è anche nelle cose di veramente tutti i giorni, anche semplicemente a volte come parcheggi la macchina.
Come no?
Trovare il modo di parcheggiare la macchina può essere molto creativo.
Certo.
E stasera ho dimostrato una di queste creatività.
Certo.
Ma soprattutto in cucina, visto che stiamo parlando di cibo, è fondamentale, mi ripeto una cosa già detta, per essere creativi devi avere delle basi solide. Perché è come un architetto che prima di fare un palazzo molto... cioè Gaudì, se siamo un esempio che tutti conoscono, non penso che abbia fatto subito quelle case, prima ha fatto delle case normali, ha capito come stare in piedi una casa e poi ha fatto quelle. E lo stesso in cucina, Marchesi, prima di fare quei piatti fantastici che ha fatto, ha sicuramente nel ristorante del papà fatto le basi, faceva la cassola, faceva il ridotto alla milanese classico.
È un grande artista, comunque sia un grande artista, è partito da quelle basi, sicuramente il maestro Marchesi che... ho avuto il piacere anche di conoscere di persona, perché è stato bellissimo per me potergli stringere la mano. Non so quanti si ricorderanno tra un po' di Gualtiero Marchesi, perché chiaramente lui sicuramente aveva delle grandi base d'arte, correggimi se sbaglio. Bovesin della Riva aveva lì vicino un...
Il ristorante prima dei genitori era un ristorante famosissimo a Milano, tradizionale.
Quindi arriva da lì, sì, certo.
Poi lui ha unito la passione per la cucina creativa all'arte, perché pochi sanno che Marchesi era un grandissimo appassionato di arte, oltre ad essere un ottimo musicista, suonava il pianoforte, se non mi ricordo male, la moglie era anche lei una concertista o una cantante lirica, non vorrei confondermi, ma il mondo della musica.
Comunque una base d'arte estremamente solida.
I piatti lo dimostrano, cioè uno dei piatti più famosi era quello, le seppie all'Apollo, con tutti i punti,
con tutti gli schizzi all'interno. No, bellissimo. Questa cosa dell'arte è stata elemento durante la prima puntata con Andrea, con Razza 77, dove anche lui ci ha parlato della Tambu Art, cioè della creazione dell'arte giapponese all'interno del campo della risaia, che loro sono stati i primi a riportare in Italia e a ricreare, e oggi ritorna sotto l'arte, chiamiamola, della creatività, dell'impiantamento e della cucina. Anche l'impiantamento è un'arte, non dimentichiamoci. A questo proposito, Riccardo, io direi, tu prima hai parlato di punti cardinali e estreme solidità prima di gettare l'estro alla creatività. Quindi facciamo un passo indietro, ricordiamo ai nostri ascoltatori qual era il titolo del libro di Alan Bay e l'editore.
Allora, Alan Bay, sono due libri che consiglio a questo punto, Il gourmet degli avanzi che viene dopo, e il primo è Cuochi non si nasce ma si diventa, che è un bellissimo libro, ma sono piccoli, sono libretti, in cui racconta come iniziare, come farsi le basi. Poi una volta fatte le basi e cucinato, spesso si sbagliano le dosi, si avanza, ecco il gourmet degli avanzi. E ho guardato, durante la canzone, sono andato a vedere su, ho googolato un attimo,
certo,
e ho visto che c'è un po' dappertutto, tutte e due su tutti i siti di libri, da Amazon, a Ibis, un po' dappertutto si trovano questi libri, a prezzi veramente contenuti.
Quindi abbiamo rimesso i puntini sulle i per ripartire di slancio con la nostra nuova canzone, adesso ci ascoltiamo Cigno Nero di Fedez.
Thank you. batte a tempo, il ritmo nuovo mai sentito. Da quel poco che lo ascolto è già il mio pezzo preferito. Mangio merda da 20 anni ma non perdo l'appetito. E poi mi fanno pure fare la scarpetta con il dito. Labbra il gusto di fumo, mischiate col pampero. Rende la testa pesante, ma il cuore più leggero. E tu sei il cigno nero, stanco di seguire il branco. Il cuore grande quanto il sole, ma freddo come il marmo. Né giovani né grandi, nel cuore piove grandine. Stasera niente alcol, voglio bere le mie lacrime. Una crepa sopra il petto che diventa una voragine, al quale non puoi fare le iniezioni di collagene. Io sono senza scrupoli e tu sei senza carattere. Togliamoci i vestiti ma teniamoci le maschere. Se mi fissi bene non vedrai i miei occhi sbattere. Chi sogna ad occhi aperti perde l'uso delle palpebre.
La lacrima che brucia, il vento la consuma. È nero che mi sporca, tanto poi si lava. E tutto ciò che ho perso io lo perdo ancora. Mi tengo dentro il vuoto che di te mi resta.
E a cosa servirebbe dirci che ci siamo amati? Tanto quando esce il disco ci saremo già lasciati. Godiamoci il momento perché prima o poi finisce. L'amore spesso prende ma poi non restituisce. Io sto ancora aspettando il cuore che gli ho dato in prestito. Se la vita insegna io sono un alunno pessimo. È come se facessimo una gara. È un inizio lungo ma la fine non è poi così lontana. Già, sei bella e dannata. La metà mancante di una mela avvelenata. E io cerco il sollievo in una dose di veleno. Come chi è stato allattato da chi ha le serpi in seno. Con la consapevolezza che non c'è certezza. Vieni, stammi vicina, sì ma a distanza di insicurezza. Io ti ho dato un dito, invece tu mi hai preso il cuore. Sono sempre stato incline agli sbalzi d'amore.
La lacrima che brucia.
Scritto a matita per poterti cancellare una volta finita. Tra me e te, sai, sei l'errore più bello della mia vita. Il tuo nome è stato scritto a matita per poterti cancellare una volta finita. Tra me e te, sai, sei l'errore più bello della mia vita.
Bentornati, abbiamo ascoltato Cigno Nero di Fedez, qui c'è Lorenzo e Riccardo insieme per le Dopamine Tips, i consigli legati al dopaminico mondo del food e all'euforico. Siamo su Radio Bologna Centrale Web e questa è la nostra seconda puntata. E nel testo di Fedez mi è piaciuto tantissimo la teoria del matematico Taleb, quella del Cigno Nero, nel titolo più che nel testo, dove un evento impensabile e completamente inaspettato può dare il là a dei fatti, a qualcosa che può accadere e può essere anche sia positivo che negativo, come fatto suggestivo. In cucina, un evento inaspettato e completamente impensabile, cosa può dare luogo?
Beh, sicuramente dà luogo a una verifica se sei o no creativo.
Ah, è lì che vai a stabilire...
Sì, perché, aspetta, diciamo un esempio che hai comprato gli ingredienti per fare una frittura.
Sì.
E salendo le scale ti cade il sacchetto con l'olio e spacchi l'olio e i negozi ormai sono chiusi.
L'olio di girasole oggi?
Vabbè.
No, mi cade l'olio, ok, non ho più l'olio. Ok, ti seguo in questo percorso.
Posso più friggere.
Eh no,
basta. Però ormai la gente, nel giro, dopo mezz'ora arrivano gli ospiti.
Ok,
allora, ti devi inventare qualcosa. Non dico di arrivare a friggere nello zucchero, no, come fanno i grandi chef, perché è una tecnica veramente difficile.
No, allora, innanzitutto mi viene da dire: portati via mia moglie, perché quando succede così, quella comincia a saltare di nervi. Quindi, portati via mia moglie, ma hai già risolto metà dei problemi.
Poi, va via con la mia.
Sì, va bene, va bene. Togliamole dalla cucina, perché dopo comincia. Ma hai preso quello lì, preso quello là. Pandemonio.
Devi inventarti qualcosa, devi rivoluzionare il menù. Se devi fare un fritto di pesce, la rivoluzione, fai un risotto di pesce,
certo,
una pasta col pesce,
certo.
Fai al forno una spadellata con delle patate che devi far fritte anche loro con del curry, cioè ti inventi qualcosa e non devi mai lasciarti prendere dal
sì,
panico.
Il forno mi piace.
Il panico è nemico.
No, 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 certo, ma poi soprattutto io sono una persona che in quel momento lì non ricerca più la perfezione, cerca di risolvere il problema. Risolvere il problema significa anche limitare i danni. Quindi, secondo me, hai fatto l'esempio del forno, di sicuro non sarei quello che si precipita a cercare una ricetta su un libro.
No. Molte volte chiariscono queste cose. Parecchi anni fa ero in montagna, Gressonei, come tu sai che parlo di...
Certo, dove vai spesso in vacanza.
Avevo degli ospiti, avevo preparato una pasta gratinata con prosciutto, punte di asparagi, formaggio, era stupenda. Era pronta e sono andato in tavola con delle presine che mia mamma maledetta all'uncinetto faceva, con dei buchi un po' troppo larghi. Ho sentito i due polpastrelli ustionati, resisto, ce la faccio in realtà.
Certo. E lì dietro l'angolo.
Non ce l'ho fatta. A pochi centimetri dalla...
È caduto tutto.
È caduto e i Pyrex è andato in frantumi. E ho visto nelle facce dei miei ospiti il terrore, se cosa mangiamo.
Certo.
Nel tempo in cui loro hanno pulito per terra, tolti i vetri, io ho sfornato, forno era caldo perché la pasta era gratinata,
certo,
con delle fette di pane nero della montagna,
dei
della bruschettoni, ho fatto dei crostoni veramente in 3 minuti, con questa velocità e creatività che ti veniva addosso da sola. E quando ha finito la parte in tavola, dov'erano questi qua?
Soprattutto da questa cosa qua hai imparato due cose: mai sottovalutare le presine,
no, non usarle proprio,
non usarle proprio, avere sempre un bel torcione qua di fianco e soprattutto capacità. Forno caldo si sfrutta, per esempio quella roba lì, tutto ciò che c'è di buono, consolidato, che non si può buttare. Tu dici, hai mai copiato qualche chef o... quando dico copiato, ti spiego il termine. Mi veniva in mente perché poche ore dopo la pubblicazione di Cigno Nero di Fedez, giusto per ritornare sull'argomento della canzone, nei commenti del video di YouTube sono comparse diverse accuse nei confronti di Fedez, perché gli hanno detto subito: hai copiato questa base, era una canzone famosa, Best Day Ever di Mac Miller. Ma quello poteva essere un plagio. In cucina la parola plagio è reale, è lecita.
Beh, oddio,
oppure
se un cuoco che ha, Bertolini, copia un piatto di Bottura e lo chiama in un altro modo, lo spaccia per suo, questo
è plagio.
Ma anche se in realtà anche qui non è cucina, sono ingredienti. Il plagio sono le note che... sai che devono essere almeno 20 battute in fila per essere riconosciuto plagio, se no è semplicemente una somiglianza. E ci sono alcuni musicisti che questo hanno fatto la loro vita, la loro carriera, per non fare nomi zucchero, che fa 19 battute in modo che non può essere denunciato. Io non ho mai plagiato, ho spesso copiato, mi sono ispirato. Un maestro ti ispira, non lo plagio un maestro.
Quindi, se ho capito bene, tu sei pro rivisitazione, sicuramente, quindi rivisitare un piatto non è considerato un plagio, ma nel caso di uno chef stellato che con gli stessi identici ingredienti studia un piatto e lo copia, allora lì sì, è considerato
un plagio. Il risotto con la barbabietola rossa e il gorgonzola sopra all'Apollo, che è di Bertolini.
Ma non è un plagio, credo.
No, tutti gliel'hanno copiato, cioè ormai a Milano
tutti gliel'hanno copiato, però noi che conosciamo l'ambiente lo identifichiamo come il risotto di Bertolini.
Esatto, però non lo chiamerai un plagio, non è neanche un'imitazione, è un omaggio. Cioè, è come se la pizza, chi l'ha fatta per primo, è un plagio, no? È un piatto che è diventato...
No, sono d'accordo.
Qui, usare la parola plagio in cucina è difficile. Invece copiare, imitare. Sì, perché non provare a rifare un piatto che hai mangiato in un ristorante che sia che non stellato, ma che sia di livello, e provare a rifarlo. Anche per rifare bene una cacio e pepe che hai mangiato a Roma. Perché
come no? Io, per esempio, a me piacerebbe tantissimo copiare, imitare te quando hai fatto il brisket. Te lo ricordi quel brisket?
Ma lì è facile, ma devi avere 2 giorni di tempo libero.
Ma a me piacerebbe poter copiare esattamente non solo la ricetta, perché lì non è una questione di ricetta,
Tanta tecnica.
Esatto, secondo me la tecnica è una delle cose che per l'amor di Dio vanno copiate. Per esempio, in questo caso qua mi viene da pensare, non è un plagio, è una bravura a copiare la tecnica.
Il brisket, per capirci, è la punta d'anca fatta all'americana, per cuoce 24 ore nel forno a bassissima, nel barbecue a bassa temperatura, viene quella carne che si sfilaccia, che è una cosa eccezionale.
Bravissimo che lo hai ricordato per tutti gli ascoltatori di Radio Bologna Centrale Web. Io lo davo per scontato, ma non è detto. Noi spesso, anzi scusateci se in questa trasmissione diamo per scontato delle cose. Io e Riccardo stiamo chiacchierando amabilmente come due chef al bar. Ok, però detto questo, ci rendiamo conto che è un errore dare per scontato, e appunto perché siamo capaci di imparare dagli errori che abbiamo commesso, anche se li rifacciamo, è giusto ogni tanto non dare nulla per scontato. Bene, siamo arrivati nella nostra fase finale. Prima di lanciare la sigla, io vorrei ancora chiederti un paio di cose, Riccardo. Le tue origini sono origini pavesi, ovviamente.
Lomelline proprio.
Lomelline, attenzione, scusate amici della Lomelline se vi ho dato dei pavesi a 360 gradi, però tu che hai origini della Lomellina ci hai detto e ci hai raccomandato il fatto che è importante appoggiarsi su delle solide basi. Quali sono le solide basi della provincia Lomellina che porti con te e che condivideresti con i nostri ascoltatori?
Non ho dubbi di risponderti il risotto. Cioè, perché il riso in generale. So che
abbiamo... Ma quello non è solo l'omellina, se lo dice ad Andrea di Novara, cioè, no, è novarese.
Capito, Novara, cioè lì Pavia, no, è il triangolo delle risaie.
Delle risaie.
Per cui nella cucina pavese c'è il risotto, chiaramente, e poi l'omellina è l'oca, senza dubbio.
Perché
Noi a Pavia, nel pavese, nel principe Pavia, per esempio, a novembre la cassola non si fa col maiale, si fa con l'oca. C'è il salame d'oca, abbiamo l'oca fatta declinata in tantissimi modi diversi, come tu pensi, perché ti ho mandato a mangiare
certo,
in un paio di ristoranti.
Certo, sì, non faccio il nome
nella zona
non
di Mortara, perché Mortara produce anche foie gras fantastico.
Ah, giusto così, per ricordarlo anche agli amici, se qualcuno è delle parti di lombarde, piemontesi, ogni tanto andate su mindfoodman.it, c'è una sezione dedicata al Taste Explorer, cioè quindi ai nostri consigli, miei e di Riccardo, su dove andare a gustare dei piatti un po' particolari. Noi semplicemente in quattro domande, giusto Riccardo? Con queste quattro semplici domande diamo le coordinate, le basi solide per un ottimo pranzo di lavoro o cena di lavoro con le vostre mogli. E uno di questi posti è logicamente in zona Mortara, più di uno, già un paio ne abbiamo inseriti, e grazie appunto anche a Riccardo. E
l'oca è una di queste cose di cibi abbastanza sconosciuti, perché o sei della zona di Crema, che anche lì c'è una tradizione con l'oca, o sei della zona di Mortara.
Io francamente non la mangio mai, cioè la mangio solo al ristorante quando vado lì, ma non la compro. Ecco, non vado dal salumiere, mi dia...
Io vado una volta all'anno vicino a Mortara in una cascina, questo si può anche dire il nome, che è una cascina.
E come no? Diamogliela.
Allora, fa ridere, perché si chiama Gallina, che è un cognome molto comune nel
Gualina. Paese. Gualina?
No, Gualina è il ristorante.
Ah, ok.
Perché Gallina è il produttore di oche.
Ah, Gallina produce oche?
Sì, è il cognome, forse, si chiama così.
Okay.
E vende delle oche meravigliose. E poi cucinare l'oca non è difficile, per cui ve lo consiglio di provarci.
Allora, tutti a provare l'oca di Gallina. E lanciamo adesso i saluti della nostra trasmissione del Dopamine Tips. Se vi è piaciuta la nostra puntata con Riccardo, magari vi ripropongo e gli lancio una sfida, magari di cucinare insieme mentre parliamo alla radio. La prossima volta magari proviamo a far sentire il rumore del coltello mentre affettiamo, piuttosto che lo spadellare quotidiano. E...
il rumore del soffritto, che è una delle cose più belle. Che...
Sì?
Sì, proprio... Così.
Una puntata sui rumori, facciamo. Tutti i rumori che per radio vengono bene. E io vi ringrazio, vi invito alla prossima puntata di Dopamine Food. E mi piacerebbe condurvi, visto che abbiamo parlato di riso, quindi di produttori. Poi abbiamo parlato di antispreco con Riccardo, di ricette. Mi piacerebbe parlare un po' di delivery, per esempio, che è un argomento interessante e che potrebbe far scattare l'ormone dell'euforia. Mi piacerebbe magari parlare un pochettino di panificazione di pane, e noi abbiamo un amico in comune che potrebbe aiutarci. E insomma, il tema ci sono, i temi ci sono, bisogna trovare un pochettino di disponibilità e un po' di ascoltatori che vi ringrazio, come voi, che ci ascoltano e che ci danno tanta, tanta, tanta energia positiva. Io adesso vi lascio a Stay, che è la nostra sigla finale. Grazie a Radio Bologna Centrale Web. Ciao da Lorenzo.
Ciao da Riccardo.
Ciao a tutti. Ciao.